Babilonia. Per secoli è stata solo una città di provincia, poi nel XVIII secolo a.C. divenne la capitale dell'impero di Hammurabi, che sottomise tutta la Mesopotamia. Lui sì che era un grande uomo, un sovrano illuminato e amante di un buon numero di magnifiche promiscuità. Noi invece dobbiamo accontentarci di Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Lo sapevo che arrivava alla stoccata finale, eh. Cioè, ogni settimana ne pensa una, ma perché?
Ho voluto fare questa così, questo sfoggio di cultura, sì. Poi da Wikipedia, insomma, una cosa.
Sì, vabbè. Non lo so, Babilonia deve aver avuto una vita precedente nella quale abbiamo combinato chissà cosa per meritarci questa sigla.
Soprattutto, sì, come al solito non si capisce niente, perché le magnifiche promiscuità sonore non hanno nessuna malizia sotto, è solo un'inclinazione a mescolare gli stili, le storie, le geografie, quello che facciamo sempre.
Poi
no?
Voglio dire, non la pagassimo, sarebbe anche legittimata a fare quel che le pare, invece no. Vabbè,
poco male, ben trovato.
Buongiorno Valerio, un saluto a tutti, benvenuti a Babilonia e benvenuto anche al nostro ospite di oggi, graditissimo naturalmente, Paolo Botti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Romano di stanza a Milano da tanto.
Perché sì. Ti sei alzato in piedi dicendo no. Romano?
No, assolutamente, ma me ne guardo bene proprio. E con frequentazioni livornesi.
Sì,
spesso insomma, anche
diciamo,
musicali,
ma anche diciamo marittime, ma non solo livornesi, quelle musicali ovviamente.
Tra le varie collaborazioni che vedo giustamente da curriculum ce n'è un paio che insomma veramente mi commuovono: Tristan Onsinger e William Parker. Com'è successo?
Non insieme però.
No, separati. Purtroppo, immaginavo però.
Sarebbe stato bello averli. E niente, Tristan è stato, grazie al mio amico Antonio Borghini, contrabbassista bolognese, che era in contatto con lui, mi ha detto che voleva rimettere in piedi un suo vecchio progetto che si chiama Maps of Moods, che era un disco che aveva realizzato negli anni, non so, 70, con un quartetto d'archi e Luis Moholo. E allora ha rimesso insieme questa formazione, non con gli stessi musicisti, c'ero io al posto di un altro violinista che non ricordo.
Paolo Botti che suona la viola, non l'abbiamo detto ancora. Ma Tristan consuma gli archetti davvero, come gli ho visto fare, ad esempio, nel quintetto di Cecil Taylor?
Lo fa.
E quindi li distrugge, capita anche a te o hai
capita
meno
Capita anche a
meno
me,
foga.
Ma con meno foga. Sì, ma lui è... Insomma. Sì, comunque capita spesso.
Beh, perché ha collaborato anche con altri grandi nomi, Franco D'Andrea, ad esempio Giorgio Gaslini.
D'Andrea è stato mio amatissimo maestro per 3 anni al Conservatorio di Trento e sì, e mi ha coinvolto in un suo progetto di un po' di anni fa che si chiama Eleven, che insomma è stata veramente una bella esperienza. Gaslini l'ho conosciuto, ho collaborato con lui in alcune cose proprio qui a Milano. Grande onore, grande
maestro. Ci manca William Parker.
William Parker invece era una cosa legata a un film, era una cosa organizzata dalla Cineteca di Bologna. Quindi lui doveva musicare questo film di Truffaut, di cui adesso mi sfugge
dal
il nome,
vivo.
Dal vivo, con il suo quartetto, un classico, quello con Amy Drake e Rob Brown e Louis Barn, e in più un quartetto d'archi voleva. Allora siamo stati coinvolti io e altri 3 cari amici.
Beh, devo dire, ma assolutamente non per sminuire la qualità del nostro ospite, che chi sia in cerca di una viola in ambito jazz non è che abbia poi tutta questa scelta anche proprio a livello internazionale, no?
E su quello giocava.
Beh, insomma, quantomeno in Italia se, diciamo, non siamo tanti, sì,
sì. È anche vero che se poi uno non è soddisfatto rinuncia alla viola, invece
sì, non è che sono tantissimi quelli che vogliono una viola in ambito jazz, non è che capiti così spesso.
Beh, uno dei
però può capitare.
Sì, forse Matt Maneri
senz'altro è un esponente molto prestigioso e molto bravo.
Ti è capitato?
Siamo coetanei, per cui diciamo.
Ti è capitato
che...
di incrociarlo in qualche modo?
Non l'ho mai neanche sentito suonare. E mi ricordo una volta che avevo preso un suo disco, stavo ascoltando un suo disco e mia moglie mi ha detto: quando l'hai registrata questa?
Ti ha fatto piacere, immagino, questo.
Sì, mi ha fatto senz'altro piacere.
Beh, ci ha portato dei regali sonori.
Giusto per dire che in effetti è proprio un musicista a cui mi sento affine per tante cose.
Beh, ce li ha portati, sì, i regali sonori, e sono da 3 progetti diversi, quindi avremo modo di approfondire ancora di più il percorso professionale di Paolo Botti, ma intanto partiamo come sempre dal canto di Babele.
Oi tara, ai tara, le. Tellicat lai turi.
con una sigla introdotta appunto dalle Vartina, che sono il nostro
gruppo
coro
prediletto, sì, sì. E che ci porta in un territorio in realtà ampissimo, sì. Cioè, il nostro spazio è quello del globo terrestre, in
sì, sostanza, perché cerchiamo, no? Addirittura delle volte il viaggio è corto perché andiamo a cercare dialetti anche italiani o della Francia meridionale, cose di questo tipo. Altre volte invece proprio ci mettiamo con un jet e cominciamo a girare altre latitudini, altri continenti. In questo caso una via di mezzo,
una
ma
via,
insomma,
di mezzo, andiamo a scoprire che effetto fa in musica il georgiano cantato da un trio tutto al femminile, trio Mandili. Non starò a tediarvi con i nomi delle cantanti e musiciste perché sono davvero intricati da pronunciare,
bella metterla sulla noia.
Sì, diciamo però che i testi delle loro canzoni sono liriche del poeta georgiano Giorgi Arabuli, cantate appunto su musiche composte da Aluda Ketelauri, questa me la concedo. La lingua delle canzoni, beh, è una lingua locale, quindi georgiana, molto diversa però dal georgiano tradizionale, tanto che i georgiani stessi hanno difficoltà a comprenderla, quindi se ci fosse qualche georgiano in ascolto non si inquieti, capirà poco anche lui, beh, noi meno,
sì,
molto
meno. È una lingua minore, uno slang.
Sì, che viene parlato nel Kefsureti, una regione montuosa al confine con la Cecenia, è situata quindi a nord della capitale Tbilisi.
Siamo sempre più elettrizzati.
Sì, beh, un canto polifonico, sentirai che roba, a tre voci, caratteristico della tradizione georgiana e in particolare appunto del Kefsureti, e affonda le sue radici nella storia più ancestrale, quindi il trio Mandili, ce lo gustiamo.
ხვით შემიღვარდი ყროყინან კოხტამარო აბა მითხარ შენობით როგორ უნდა გავიხარო ოი დაგლი დალალო და ჯან გაგო მე და შენ დუნგლი დაგლი დალალო და შენ მიყვარხარ ჩემო მზეო მეც მიყვარხარ შენც გიყვარვარ აქ როგორ გავიცხოვროთო იქ წავიდეთ ტიფლისი აინდი თუ ჯივი სავლოთო ოი დაგლი დალალო და ჯან Ikram zaval tiplishi avikira ot komnada Daydi chusti lampi zeklo shalitino to khrada oy dagli dala voda jan da gomedashen dungli dagli dala voda shen mi farhar chemamzeo shen raminti dutshi zaval medavchevi sakhshia o Mohan vise inot blekhanovski bakhshia oy dagli dala voda jan da gomedashen dungli dagli dala voda shen mi farhar chemamze oy dagli dala voda jan da gomedashen dungli dagli dala voda shen mi farhar chemamze oy dagli dala voda jan da gomedashen dungli dagli dala voda shen mi farhar chemamze
Dunque, ha chiamato l'ambasciatore georgiano a Berna.
Sì.
Dice che lui ha capito tutto perché la sua pedicure in realtà proviene proprio dal Kefsureti, e quindi ha colto anche le sfumature linguistiche del trio Mandili, voci, percussione e il panduri, che è uno strumento tipico della Georgia orientale, appunto a tre corde con sette tasti. Ne esistono anche delle varianti, ma non credo ci interessi qui. Ci interessa invece la presenza di Paolo Botti, al quale facciamo subito un regalo, facciamo
sì.
Uno strappo alla regola.
Ma sì.
Prima il regalo e poi l'agguato.
Mm-hmm.
Da Paolo Botti vogliamo sapere a questo punto il nome del locale di Copenaghen e la data esatta di registrazione di questo concerto. Non chiedo neppure chi erano gli interpreti.
L'ha riconosciuto sicuro.
Subito.
Certo, sì. Però il locale e la data, onestamente,
cosa ha mangiato?
Questa la dico io. Era il Café Montmartre, era il 3 settembre del 1964. Don Cherry, Gary Peacock, Sunny Murray e manca qualcuno, credo.
Mi sembra Albert
Ayler. Proprio lui, un personaggio che insomma tu conosci.
Beh,
sì, li ami.
Sì, sì, molto. E tra l'altro mi fa molto piacere averlo ascoltato dopo questo trio
giorgiano,
perché io ho sempre pensato che dentro la musica di Albert Ayler, nel suo suono e nelle sue composizioni, nei suoi piccoli temi, ci fosse sempre un radicamento molto forte nelle musiche popolari di varia origine, non certo quelle georgiane, però insomma, no, in qualche modo c'è
il folk,
una appartenenza folclorica molto forte nel mondo di Ayler, che è un po' quello che io ho cercato di esplorare nel disco che ho dedicato alla sua musica.
Un radicamento nella terra e nella strada, anche mi viene da dire,
sì,
visto che sulla
sì,
strada ha vissuto parte della sua vita.
È vero, un personaggio veramente particolare, chissà, io mi chiedo sempre chissà cosa avrebbe fatto se non fosse scomparso così presto. E comunque, vabbè, insomma,
cosa ti ha sedotto della sua musica? Cosa che ti ha colpito?
Ma mi ha sedotto proprio questo suono che è unico, un suono che non esisteva prima, nessuno suonava in quel modo prima di lui. È veramente uno che è arrivato insieme a Cecil Taylor, con il quale peraltro ha collaborato, marziano, arrivato dal nulla. Ci sono questi personaggi così, oggi mancano invece.
Vedi, così lo abbiamo distratto bene, ma è un piacere accogliere nel nostro percorso, come sempre frastagliato, anche il primo dei regali che ci ha portato Paolo Botti oggi.
Sì, si tratta di un trio con tre brutti ceffi, vedo qua.
Ah sì?
Beh, Paolo Botti alla viola, Salvatore Maiore al contrabbasso e anche al violoncello, non so se
questo brano sono il contrabbasso.
Contrabbasso e Anthony Moreno alla batteria. Quando e come e con quali scopi hai messo su questo viola trio?
Ma ho pensato di iniziare da qui perché, come dire, l'intento di questo disco era proprio quello di presentarmi più per certi versi come strumentista che come compositore o comunque come regista di musica. Io mi considero, diciamo, nei miei progetti spesso mi prendo il ruolo del regista, che è quello del frontman. Invece in questo caso mi sono voluto esporre io, quindi il disco si chiama Viola Trio proprio per mettere al centro la viola, al centro della musica.
E sono tutte tue composizioni?
Sono tutte mie composizioni, se non vado errato.
Sì.
È stato registrato nel 2003 ed è effettivamente il mio terzo disco. Avevo coinvolto Tony Moreno, che è un batterista americano molto quotato, che era qui in Italia e con cui avevo collaborato diverse volte nell'orchestra di Parma Jazz Frontiere, e quindi sapendo che era qui ne ho approfittato e siamo andati in studio. E
di Roberto Bonatti, no?
Sì, sì.
Progetto lì.
Esatto. Devo dire che è il disco forse che ha avuto meno, tra virgolette, successo, per quanto possano avere successo i miei dischi, nel senso che da quando l'abbiamo registrato poi è rimasto lì. Non ho fatto neanche un concerto.
Ma adesso risorge
con
trionfalmente.
Esatto, grazie a questa
platea.
Vostra
grazie a Babilonia, ovviamente.
Sì, sì. Tra l'altro il primo pezzo, quello che apre lì il tracciato, ha un titolo fantastico perché si intitola Tacata.
We'll be right back.
Un bel dialogo in chiusura di questo primo esempio dell'arte di Paolo Botti tra la sua viola e la batteria di chi in questo caso?
È Tony Moreno, che tra l'altro in realtà no, la batteria è di Carlo Virzì.
La batteria di Carlo Virzì, sì, la
cioè
batteria allo strumento.
Gliel'ha prestata, credo, prestata per la registrazione.
Bene. Sì, perché lui era qui, arrivato dall'America, non aveva il suo strumento ovviamente, quindi... Carlo Virzì era un caro amico batterista e ci ha prestato la sua batteria.
E un'altra bella cosa che ho scoperto nelle note è insomma la presentazione abbastanza anticonvenzionale, perché non c'è diciamo le 5 righe o le 15 righe di un critico musicale, ma c'è questo. Ascoltando questa musica ci si potrebbe chiedere: ce n'era veramente bisogno?
Ecco.
Qualcuno si sente meglio ora che esiste? Si possono esprimere con questa formazione cose che in altro modo non potrebbero essere dette? La viola può dare qualcosa al jazz? E soprattutto il jazz può dare qualcosa alla viola? E c'è via così, insomma.
Ah, cioè, sono domande, insomma, anche imbarazzanti.
Imbarazzanti, sì. A cui però, giustamente, Paolo Botti poi alla fine sottolinea: noi abbiamo risposto col CD, quindi poi
mi sembra
questa
giusto.
È la nostra risposta.
Ma chi le ha formulate queste domande?
È lui stesso.
Ah, sempre lui stesso.
Però in questo modo lo fa, è una richiesta delle domande che fa anche agli ascoltatori.
Quindi ti sei detto a te stesso: molla il violino, passa la viola a un certo punto?
Ma questo è successo molti anni fa, quando ancora non avevo tanto chiaro cosa fare. Diciamo che sono arrivato al jazz io con un percorso particolare, perché studiando violino però a un certo punto mi sono innamorato del jazz e mi sono messo a suonare il contrabbasso. Perché in realtà già suonavo il basso elettrico in gruppi rock,
certo, così.
E quindi complice il film
Galeotto fu
Tavernier in questo caso, sì. Non solo quello, ma insomma, comunque diciamo che mi ricordo che vedere quel film mi ha segnato, avevo 18-20 anni. E quindi niente, mi sono messo a suonare il contrabbasso e ho cominciato a suonare jazz col contrabbasso. Però poi a un certo punto, proseguendo negli studi classici in conservatorio col violino, non riuscivo a gestire tutte e due le cose. Per cui ho mollato tutte e due e mi sono messo a suonare la viola.
Si è messo in mezzo.
Però ho continuato a coltivare il jazz e quindi ho subito cercato di suonarlo con la viola, cosa che mi ha sempre molto affascinato, il fatto di non avere modelli precedenti, perché veramente le esecuzioni me le sono cercate, poi anche negli anni ci sono alcune, ma sono abbastanza, diciamo, limitate.
Certo.
Col violino sì, ma con la viola in particolare è veramente uno strumento poco frequentato.
Beh, pensa che invece Alessandro Scarlatti preferiva il flauto. Mm-hmm. Gli elementi della camerata Köln per il finale allegro dalla sonata per flauto, archi e basso continuo numero 22 in la maggiore, appunto, di Alessandro Scarlatti.
Bellissimo regalo anche questo, perché io, non tutti sanno che, cioè mi sa che non lo sa proprio nessuno, che comunque ho suonato anche molta musica barocca. E quindi, insomma, conosco bene quel linguaggio.
Eh beh, qui non nella camerata Köln.
No, però ho informazioni milanesi, qui a Milano c'è tanta, tanti musicisti.
Ed è entrato mai invece nei tuoi progetti jazz questo retaggio qua?
Ci ho pensato tante volte, ma mi sembra veramente un'impresa dura, molto difficile. Però
non si sa mai.
C'è tempo.
L'angolo del ribaltabile.
Guarda, sai che scommetto su una cosa, che Albert Tyler non ha mai preso lezioni da Paul Desmond.
No. E io scommetto anche che tutti i jazzisti riconoscevano questo suono come, sì, come anche quello di Albert Tyler, perché sono due suoni inconfondibili, molto diversi ma inconfondibili.
Diciamo che con Albert Tyler è difficile arrivare al punto a cui vogliamo arrivare in questa,
questa
rubrica. Non
perché
è, non
in effetti ci fa da sigletta nobile Paul Desmond, perché qui siamo all'angolo del ribaltabile. Abbiamo avuto un incarico ufficiale.
Sì, dall'Ufficio Federale della Sanità di Berna, che insomma è preoccupato per il calo demografico che colpisce insomma tutto l'Occidente, ma e anche la Svizzera, quindi
sì.
E noi andiamo a contrastarlo a modo nostro.
Sì, sì, tirando fuori una pratica che era quasi scomparsa, che invece abbiamo praticato a lungo da giovani, cioè quello di andare in camporella, ovviamente stiamo parlando delle coppie, di qualsiasi genere, ma delle coppie, e poi tirare giù i ribaltabili,
certo,
e appunto consumare l'amore. Però così verrebbe una cosa che poi ci interessa poco alla fine,
sì,
vabbè, grazie all'incarico,
sono fatti vostri, insomma,
sì, esatto,
nel senso,
Però ci siamo posti il problema che quando si consuma l'amore è importantissima la colonna sonora,
sì.
E allora se uno lì nella fretta, nella passione, così
accende l'autoradio
e trova quel che trova, e non è magari anche un giornale radio, e quindi non va bene,
sì.
Allora gliela forniamo noi. Oramai abbiamo una playlist lunghissima, i nostri ascoltatori possono sviscerarla andando a trovare anche le vecchie puntate. In questo caso, e a questo punto invitiamo i nostri ascoltatori, appunto, è scattato l'angolo del ribaltabile, mi raccomando,
sì,
siate pronti,
si accende la luce rossa
poi
sulla
la nostra
radio,
è una miccia, è una miccia, sì, non certo, è che è ovviamente un pezzo e poi faranno quello che vogliono. In questo caso siamo un po' sul particolare, perché andiamo di nuovo dalle parti della musica elettronica, con Goldie, che era uno dei campioni della cosiddetta drum and bass. Ovviamente anche questo è un H, si chiama Clifford Price in realtà.
As known as.
Esatto, è come Goldie. E in questo caso sembra un ossimoro, perché noi invitiamo all'amore con una canzone che si intitola This is not a love song.
Ah, quindi chiudiamo qui.
Ma invece non è così, perché
non
le
è
atmosfere
così,
sono quelle giuste. Found my way home to you. Diciamo un pezzo forse non memorabile, ma insomma giusto,
no,
per,
no, ma adatto allo
un
scopo,
bel
nu diciamo.
Nun Soul, in realtà Goldie questo disco l'ha fatto l'anno scorso con l'intenzione di sfondare il mercato. Quando uno si mette in testa una cosa del genere non ce la fa proprio spesso e volentieri.
Beh, poi sappiamo qual era la vera finalità, era quella di entrare a far parte della nostra rubrica
dell'angolo del ribaltato.
Spesso è così, Paolo, devi sapere che la gente fa i dischi proprio perché siano trasmessi, esatto, in questa trasmissione. Che
e ci è riuscito, ci è riuscito.
È seguita un po' in tutto il mondo.
Ma io l'ho fatti tutti.
Per tutti questo. Per quello. Infatti adesso...
Giustamente, infatti ce ne ha portato adesso un altro, vediamo, che sentiremo tra non molto. Intanto però ci dicevi, Paolo, che ami e hai frequentato la musica classica. Non so se tu sei arrivato fino alla seconda scuola di Vienna.
Come no?
Beh, quindi Alban Berg ti è familiare.
Sì, beh, non ho mai suonato molta musica di quel seriale, ma conosco bene.
Un po' meno familiare a Valerio Corzani, che invece è grande appassionato del lead tedesco, sì, ma romantico piuttosto. Qui siamo più avanti e quindi gli regalo questo lead di Alban Berg.
Tu sai bene che è il contrario, esattamente il contrario.
No, non dire
io
cose.
Mi sento poi... molto più vicino ad Alban Berg.
Ah, più vicino ad Alban Berg.
Ma sì.
Vediamo, dopo questo ascolto, sì, questa è la voce del mezzo soprano Mitsuko Shirai, con lei Harmut Hüll al pianoforte. Uno dei quattro leader opera 2 di Alban Berg, Nun ich der Riesenstärksten Überwand, ovvero più o meno ora ho sopraffatto il gigante più forte.
Portatemi i sali.
No, non hai, vabbè, vediamo se sopporti questo, perché
prima
restiamo nell'ambito della musica classica in qualche modo, a nostro modo. Qui ci sono davvero una quantità di citazioni che non starò neanche a riassumere. Potrebbe essere un indovinello di nuovo.
Eh sì, però per che noia con questo indovinelli.
Vabbè, ma oggi va bene, così dai, facciamo la sagra del quiz e questo è un classical music medley dei Ruins. We'll be right back. Ringrazio Valerio che ha chiuso a chiave la porta e ha impedito così a Paolo Botti di fuggire. Oh no. Questo era un classical music medley, appunto, dei Ruins, che è un duo in realtà.
Un
giapponese.
Power duo.
È un power duo, è il caso di dirlo. Masuda Ryuichi al basso e alla voce, così come le voci di Yoshida Tatsuya e la sua batteria, le sue percussioni, insomma, animavano questo frullato di citazioni, come dicevi.
Sì, sì, piuttosto poderoso. Beh, adesso torniamo invece al tracciato discografico del nostro ospite. E disco ce l'hai tu?
Slide Imperfection. E tra l'altro è una parola magica, anche perché va a evocare la quantità inenarrabile di barzellette che girano sui violisti, no? Nelle orchestre sinfoniche in particolare, l'imperfezione del violista, insomma, è abbastanza messa sotto la lente, ma non c'entra nulla con questo disco.
Beh no, comunque diciamo che l'idea era quella di fare una musica imperfetta, diciamo.
Ecco, così.
Nel senso che,
diciamo, metti le mani,
diciamo,
avanti,
che nella mia, se posso usare la parola, nella mia poetica, diciamo, l'imperfezione non è un difetto.
Nemmeno quella, anzi, di Monk, peraltro.
Esatto,
per
esatto,
cui,
che è uno dei miei miti assoluti.
Anche
beh, una bella line up qui, con una sezione ritmica che prevede Tito Mangialaio Ratzer al contrabbasso e Filippo Monico alla batteria. C'è anche Emanuele Parrini, tra l'altro, altro violinista.
In questo pezzo proprio.
Proprio in questo brano, che poi cercherò di pronunciare come ti sei inventato il titolo.
No, è una parola che esiste.
Dobrodošli.
Dobrodošli vuol dire buongiorno nelle lingue slave, molte lingue slave.
Fosse stato croato in georgiano, avremmo chiuso il cerchio. Invece no. La voce è quella di Betty Gilmore.
Ma no, non c'è in questo
non
pezzo.
C'è.
Cioè, nel disco c'è, ma in questo brano che ascoltiamo.
Quindi un brano strumentale c'è, però Dimitri Grechi e Spinoza.
Dimitri Grechi e Spinoza, che diciamo, questo di base era il mio quartetto per molti anni e lo è ancora all'occorrenza. Quindi con Filippo, Monico, Tito Mangialaio e Dimitri Grechi e Spinoza abbiamo suonato veramente tanti anni. Fatto tanti giri per l'Italia e questo disco, diciamo, che è venuto un po' dopo tutta una serie di, insomma, anni di concerti. Ho voluto aspettare ad andare in studio prima di sperimentare tanta
musica.
Avevate
bene elaborato il materiale?
Sì, anche in maniera varia, diciamo. Poi questo disco è uno dei primi, forse il secondo, in cui ho cominciato anche a affiancare alla viola altri strumenti, tra cui il dobro,
un bel arsenale timbrico,
da cui il titolo del pezzo, che in questo caso sarà anche, perché c'è una sovraincisione, suono sia il dobro che la viola.
Poi suoni anche la chitarra, il banjo, la tromba e l'armonica.
Sì, diciamo che ho una bella faccia tosta, direi che sono una tombra, però non lo faccio.
L'ha fatto anche Ornette Coleman,
sì,
per dire.
Lui,
tra l'altro,
diciamo,
siamo
un po' lì.
Si è cimentato anche col violino.
Col violino è stato senz'altro qualcosa di... Sicuramente io penso che abbia contribuito a sdoganare il violino in un certo ambito d'avanguardia, perché non sarà mai visto dopo che lui ha iniziato.
Anche a distruggerne una copia, credo, la sua, perché probabilmente non lo trattava benissimo.
No, io ho sempre pensato con ammirazione al momento in cui Ornette Coleman, davanti alla London Symphony Orchestra, tira fuori il violino e si mette a suonare a modo suo mancino, per lui suona all'incontrario da mancino, sì, però con le corde messe normali, come se fosse per un destro.
E il primo violino dell'orchestra,
io ho immaginato la faccia del primo violino e invece l'impassibilità di Ornette, che comunque deve fare la sua cosa e tanto di cappello.
Dobrodošli.
Thank you.
Beh, bello, mi è piaciuto questo Dobro Dosli.
Sì, viene tramandato negli annali come il brano della svolta blues.
Ma sì. la svolta blues ha accompagnato tutta la mia vita. Io sono cresciuto a Roma e frequentavo molto il folk studio ai tempi, ho ascoltato tanta musica.
Non avvicinarti troppo al country, se no qui non
ci
vado
anche
più,
da quelle parti.
Forse anche nell'ultimo ascolto o comunque in quel progetto lì c'è sicuramente.
Sì, no, anche la musica country fa parte del mio bagaglio, tanto che suono anche il banjo.
Naturalmente qui è, insomma,
country è un termine poi ambiguo, diciamo, un termine un po' che si usa in maniera in generica. Il country è più legato al genere Nashville, diciamo Dolly Parton, quella roba lì. Mentre invece io frequento di più la musica old time, bluegrass, quella più, diciamo, rurale.
Perché c'è un'anima rurale in Paolo Botti.
Sì, ma infatti la stiamo ammirando.
Sì, non si direbbe a vedermi forse, ma...
Ma adesso dove andiamo?
Andiamo dalle parti di Clément Jeannequin.
E non vedevo l'ora.
No, è una conseguenza inevitabile.
Inevitabile, direi, certo.
Una splendida chanson rinascimentale, e siamo in effetti all'inizio del Cinquecento in Francia con Clément Jeannequin. Questo era l'ensemble a sei voci. Ti è piaciuto?
Mi è piaciuto molto. Stavo guardando proprio come al solito la nostra scaletta. Già abbiamo fatto veramente un zigzag fertile.
Sì, e ancora
dalla Georgia, Albert Tyler, Alban Berg, gli Autechre. E ancora
non è finita.
Non è finita. Thank you.
Il brano poi prosegue una bulleria con Ricardo, questa di Anushka Shankar dal suo disco Traveler del 2011, e devo dire che insomma è una giocata la mia, è piuttosto rischiosa, perché c'è chi non sopporta questo tipo di innesti, no? Che in qualche caso possono essere forzati. Qui però c'è un grande virtuosismo, anche una bella sensibilità. Beh, abbiamo ancora un ascolto, però
abbiamo un ascolto, e tra l'altro stavo guardando l'armamentario. E in questo caso, a proposito di strumenti particolari, Paolo Botti non si è fatto mancare neppure il salterio ad arco,
che si sente proprio all'inizio di questo brano.
Ah, vedi? E come ti è venuto in mente?
Ma è uno strumento che, come dire, è una specie di...
Beh, si trova ovunque facilmente. No? Vai in edicola.
No, vabbè, per un violinista è uno strumento quasi immediato, perché è praticamente un triangolo con una specie di cetra che si suona con l'arco. Quindi, insomma, per
chi suona... Un suono ti piace comunque?
Beh, è un suono molto particolare che va usato in certe situazioni. Però può capitare il momento giusto, e magari questo qui lo era.
Vuoi parlarci di questo Lomax Lives?
Allora, ho fatto due lavori su Lomax, questo è il secondo, è un personaggio che ha un po' accompagnato tutta la mia vita, ho ascoltato tante volte le sue registrazioni, ho studiato anche nel mio piccolo etnomusicologia all'Università di Roma con Carpitella, quindi insomma diciamo
che è un
personaggio che ricorre spesso nei miei ascolti e nelle mie letture, nelle mie...
E qui è il percorso.
Ho fatto un primo disco che era uscito con allegato alla rivista Musica Jazz, in cui facevo un po', giocavo a fare l'etnomusicologo di me stesso, diciamo. Quindi riproponevo tutti dei brani che lui aveva registrato in vari luoghi e in vari periodi, rimaneggiandoli con varie formazioni, per cui il disco è molto frammentario. Sono tutti pezzi corti, suonati tutti con formazioni diverse, e quindi diciamo che ci sono una ventina di musicisti coinvolti, quindi insomma è tutto fatto piccolo, diciamo in piccoli gruppi.
Short stories.
Sì. Sì. E poi nel momento in cui mi sono posto il problema di portarlo dal vivo, un disco così frammentario era impossibile, allora ho riorganizzato tutto il materiale e l'ho fatto col mio gruppo più grande, che è la Fabbrica dei Botti, che è un ottetto nonetto. E diciamo che ha preso tutto un altro aspetto la cosa, perché chiaramente quella frammentarietà diventa invece unitarietà, e quindi ho proprio riarrangiato tutto il materiale. A quel punto ho fatto diversi concerti, era un progetto praticamente nuovo, quindi mi sono detto registriamo anche questo.
E qui c'è di tutto, ci sono canzoni tradizionali irlandesi, italiane, un pezzo di Jelly Roll Morton, ma naturalmente anche molta American folk song, ovviamente citando Lomax, che è stato un grande viaggiatore, ma arrivava da là, chiaramente. Ti ringrazio per aver fatto da solo il gioco di parole, la Fabbrica dei Botti, perché così abbiamo evitato che lo facesse Sergio.
No, io volevo parlare del nostro gran finale, naturalmente, col Botti.
L'hai messa su un piatto.
Me l'hai bruciata.
Sì, infatti. Però a questo punto, oltre ad ascoltarlo con molta curiosità, dobbiamo ringraziare il nostro ospite.
Grazie a voi.
Grazie mille. Lo incontreremo su un palco o in una prossima puntata di Babilonia.
Tra l'altro mi capita ogni tanto di suonare anche in Svizzera, collaborando con diversi musicisti ticinesi. Quindi,
vedi? Può capitare. Ma per esempio con chi?
Ultimamente sto suonando spesso con un musicista che si chiama Peter Zemp.
Certo, Pierino e i Lupi.
Pierino e i Lupi, sì.
Il suo progetto.
Sì, sì. E quindi è un H.
Che conosciamo bene. No, Pierino e i Lupi è il titolo del suo progetto.
Ah, del progetto, sì, ok. Sì, sì, sì. Però era bellissimo come H.
Come H, sì. È vero.
E poi ha giurato oramai Paolo Botti che registrerà un disco tutto dedicato all'angolo del ribaltabile.
Ecco, sì, questa è una promessa solenne.
Lo farà, lo farò senza.
Intitolato così.
Quindi buonissime cose, ci risentiremo su queste onde. Noi per quanto riguarda Babilonia settimana prossima. Voi mi raccomando, andate a cercare altre cose, l'opera Omnia di Paolo Botti in rete, la trovate probabilmente, e potete sentirci anche giorno e notte volendo.
Sempre, sempre, sempre. Ovunque. Siate babilonici.